Wort und fülle die Versammlung mit deinem Heiligen Geist.
Amen.
Wir brauchen höhere Segen. Rede zu uns. Bringe alle Gemeinden voran.
Amen.
Wir haben eine Sehnsucht, Herr, zum Ziel zu gelangen.
Amen.
Prepara tutte le chiese per il tuo ritorno. Ti ringraziamo per questo tempo di conferenza. Amen. Lode al Signore. Non sono ancora abituato a questi altoparlanti. È meraviglioso avere di nuovo una conferenza qua. Vi ricordate? Ancora l'anno scorso abbiamo trattato Daniele. Spero che sia ancora fresco nel vostro cuore, che non abbiamo già dimenticato tutto. Speriamo di no. Il Signore sicuramente ci ha dato per motivo giusto questo peso per il libro dell'Apocalisse, perché l'Apocalisse è come una continuazione del libro di Daniele. Questi due libri si rispecchiano. Il libro di Daniele è come un libro di rivelazione nell'Antico Testamento, e il libro di Apocalisse nel Nuovo Testamento è come Daniele nel Vecchio Testamento. E qui vediamo che questo libro ha mostrato tutto ciò che deve succedere dopo che il Signore è asceso fino al giorno di oggi e continua fino al ritorno del Signore. È veramente necessario per noi di vedere questo libro. Leggiamo qualche versetto. Apocalisse 22. Versetto 10. Apocalisse 22, versetto 10, lo leggiamo assieme.
Auf Deutsch. Haben wir das alle, ja?
Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino.
Amen. Versiegle nicht.
Non sigillare le parole della profezia di questo libro. Questo significa che noi tutti dobbiamo leggere questo libro e non pensare che sia così difficile a capire. Il Signore veramente ha detto chiaramente che le profezie di questo libro non devono essere sigillate. Ma se leggete ciò che Daniele ha detto in capitolo 12, cosa dice il Signore a Daniele? Dice: sigilla ciò che è stato scritto. Perché? Perché il tempo non è ancora venuto. Ma adesso, in questo libro dell'Apocalisse, il Signore dice: non sigillare le parole, perché il tempo è vicino. Viviamo in un tempo speciale, il tempo del ritorno del Signore, perché il Signore ritornerà presto. Io credo che il Signore ha creato un ambiente meraviglioso per questa conferenza. Gli avvenimenti in questi ultimi mesi che sono successi, un grande terremoto in Giappone, è veramente un ammonimento per noi tutti. Nessuno se l'è aspettato. Un terremoto enorme. Era una sorpresa. È successo in un paese dove erano preparati al meglio per tali avvenimenti. Se sarebbe successo da qualche altra parte non l'avremmo preso così sul serio. Però è successo in Giappone, tutti si sono presi uno spavento. Voi tutti conoscete la situazione. E poi nel Medio Oriente si è creato qualcosa. Nessuno se l'è aspettato. Da un tratto tutte le nazioni lì, nel Medio Oriente, più o meno tutti, pressoché tutti, si sono rivolti, hanno fatto una rivoluzione. Era impensabile che il popolo facesse si ribellerebbe. Nessuno pensava che il popolo potesse fare delle manifestazioni. E perciò io credo che il Signore ci avverte, che abbiamo letto anche in Daniele, dalle pietre alla fine. E guarda cosa sta succedendo là. Era l'ultimo posto che non è ancora democratizzato. È veramente così. Il tempo è vicino. Ho letto sui giornali: viviamo oggi nel tempo, nell'epoca del grande terremoto. Gli uomini si sono preparati per una forza di 7,5, ma adesso è arrivato un terremoto con la forza, con la potenza di 9. Tutti se adesso si preparano tutti per un terremoto che ha una potenza alta 9, succederà ancora qualcos'altro. La Bibbia ci dice, quando il sesto sigillo sarà aperto, ci sarà un grande terremoto su tutta la terra. Nessuno lo conosce fino ad ora. Nessuno. Questo ci deve ricordare a ciò che dice Ebrei capitolo 12. Ancora una volta non scuoterò solo la terra, ma anche il cielo. Questo il Signore l'ha già detto in Agai capitolo 2. Non scuoterà solo la terra, ma anche il cielo e le acque, tutto sarà mosso. È così. Dobbiamo veramente riconoscere che il tempo è vicino. Il tempo è veramente vicino. Lode al Signore. Dobbiamo essere preparati per il ritorno del Signore. Dio è un Dio pieno di grazia, pieno di misericordia. Non farà venire ad un tratto, all'improvviso, il giudizio, ma darà tanti avvertimenti, tanti ammonimenti all'uomo, perché lui è un Dio pieno di misericordia. E noi vedremo ancora di più nei prossimi anni, tante cose che non ci aspettiamo succederanno. Il Signore ci deve svegliare veramente. È per questo scopo tutte queste cose stanno succedendo, per svegliarci. Il Signore qui dice: il tempo è vicino, specialmente nei nostri tempi qua. Non voglio dire quando, perché non lo so. Nessuno lo sa quando il trattato di pace nel Medio Oriente sarà fatto, però succederà tra poco, non mi posso immaginare che duri ancora così tanto. Spero che succeda presto. Signor Gesù, leggiamo un altro versetto in Apocalisse, capitolo 10, Apocalisse 10. Vediamo qua cosa l'angelo ha detto. Versetti 5 a 6, Apocalisse 10, versetti 5 a 6. Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe stato più indugio. Non ci sarebbe più stato indugio di tempo. La parola greca significa chronos, che sarebbe che non ci sarà più tempo. Oggi abbiamo ancora tempo e dobbiamo essere grati al Signore che ci dia ancora un po' di tempo. Stiamo vivendo in un tempo che il Signore ci ha ancora regalato. È un indugio, come dice la Scrittura qui. Perché? Clemens, cosa pensi? Devi dire perché io non sono ancora pronto. È molto semplice. Se il Signore questa settimana ritornerebbe, io credo noi tutti siamo in ansia, abbiamo ancora paura e diciamo: Signore, non ritornare ancora. Da una parte diciamo: Signore, vieni presto. Lo so, tutti lo diremo, perché è secondo la dottrina che lo diremo, ma nel nostro cuore diciamo al Signore: Signore, vieni presto, ma non così presto, dammi ancora un po' di tempo, perché non siamo ancora pronti, le chiese non sono ancora pronte. Il versetto in capitolo 19 di Apocalisse dice: la sposa si è preparata, ma oggi purtroppo non è ancora così. E se la sposa non è ancora preparata, perché lo sposo dovrebbe tornare? E così oggi tutte le chiese su questa terra hanno ancora un po' di tempo, un tempo di recupero ancora. Peccato, il Signore vorrebbe tornare presto, o non è così? Pensi che lo sposo non vuole andare presto alle nozze? Chi è innamorato vuole sposarsi subito se funziona. Sì. Però se la sposa non è preparata, lo sposo deve ancora aspettare un po'. Avere ancora un po' di pazienza. Questo mondo, ogni cattiveria, corruzione e tante cose sbagliate, il mondo è veramente pronto, è maturo per il giudizio. Ma non conta solo questo. Il Signore non ritorna soltanto per giudicare. Questa è solo una cosa a parte che deve fare. Lui ritorna per ricevere la sua sposa. Come all'epoca di Noè, Dio voleva giudicare l'umanità col diluvio all'epoca. Il diluvio doveva venire subito. Dio lo voleva mandare subito, perché Dio non poteva più resistere. Mio spirito non litigherà più con loro. Per Dio tutto era già deciso. Ma lui vuole salvare Noè. E Noè doveva ancora costruire l'arca. Allora, quando è che arrivava il diluvio? Quando l'arca era pronta. Se l'arca non fosse stata ancora pronta, non è ancora pronta, il Signore deve aspettare. Ogni giorno parleranno gli angeli e diranno: sì, ma fino a quando dura ancora, finché Noè ha finito di costruire l'arca? Perché non è ancora finita? Purtroppo gli angeli non possono aiutare. Potrebbe andare molto più veloce.
Ma
se Noè dubita ancora un giorno in più, la pioggia deve essere trattenuta ancora per un giorno lì nel cielo. Dio non poteva mandare già la pioggia, non funziona. È lo stesso principio di oggi. Se i cristiani non si occupano di tenere quest'unità, di edificare la Chiesa, di stare nell'amore del Signore e così via, e se noi nelle Chiese non siamo pronti a consacrarci affinché questa opera di edificazione del Signore venga portata al termine, come il Signore potrebbe ritornare? E noi non siamo quelli che diciamo: Signore, torna subito adesso. La Chiesa a Reutlingen è già pronta a dire questo? Signore, torna adesso? E Stoccarda, i giovani, voi giovani cosa volete dire? Signore, ritorna adesso subito. Vedi? Siete convinti adesso? Non siamo pronti. Il Signore deve ancora fare tanto tra di noi. Da questa parola vediamo che il Signore aspetta, che Lui porta pazienza. Ma in capitolo 10 il tempo è finito. In questo versetto lui dice: non ci sarà più indugio. Per questo dobbiamo veramente apprezzare questo tempo, usarlo veramente per l'edificazione della Chiesa, nell'unità, nell'amore del Signore, nella verità, nella giustizia, nella santità. E in questo libro vedremo ciò che gli piace e ciò che non gli piace. Come è il nostro vero stato, questo lo dobbiamo sapere. Il Signore aspetta veramente affinché noi veniamo portati al termine, che sua opera viene portata al termine. Lode al Signore. Spero che tramite questa breve comunione che avremo adesso possiamo vedere in modo chiaro come è importante per noi di avanzare.
Amen.
Jetzt lass uns gemeinsam Offenbarung 1 lesen. Adesso leggiamo assieme Apocalisse 1. Incominciamo con Apocalisse capitolo 1.
Tobi kann 1 bis 3 uns vorlesen.
Tobi, puoi leggere versetti 1 a 3 per noi? Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Perché il tempo è vicino. Questo libro non dovrebbe essere così difficile da capire, specialmente vediamo il nome di questo libro, non è mistero, sarebbe male se il titolo di questo libro sarebbe mistero, ma questo libro si chiama Rivelazione. Il Signore vuole rivelarci qualcosa, ciò che è importante per noi. In tutti i libri qui nel Nuovo Testamento qui dice beato chi legge le parole di questa profezia. Già nel leggere, se lo leggi sei già beato. Se leggi, la benedizione incomincia già. Ma se poi ascolti, ascoltare è già più profondo del leggere. Se tu senti, se tu ascolti ciò che il Signore ti dice. E poi anche preservare o fare tesoro, come tradotto in italiano, delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Per la preparazione del suo ritorno abbiamo bisogno veramente di questo libro. E qui vediamo che Giovanni l'Apostolo era un servo fedele. Dobbiamo tutti essere come Giovanni. È molto, veramente necessario di essere fedeli. Giovanni era fedele riguardo alla parola di Dio. Lui ha testimoniato questa parola, la parola del Signore, ma anche la testimonianza di Gesù Cristo. Ha attestato. Devi avere con la parola anche la testimonianza del Signore. Non basta avere solo la parola. La parola senza la testimonianza non basta. Abbiamo bisogno della parola, ma abbiamo anche bisogno della testimonianza. Perché la testimonianza è la tua esperienza con la parola, la realtà che tu hai vissuto. A che cosa ti serve tutto ciò che la parola ti dice, ma se non hai una testimonianza? Se tu non vivi secondo questa parola, se non sperimenti questa parola, allora la parola è vuota. Quando Gesù Cristo è venuto sulla terra, lui era l'incarnazione della parola di Dio. Quando è venuto sulla terra, lui ha compiuto ogni parola di Dio. Lui ha parlato non solo la parola di Dio, ma l'ha anche attestata. Lui l'ha vissuta. Ha compiuto ogni parola. Lui era la realtà di ogni parola. Quello che Dio ha promesso nella Bibbia. Lui è sia la parola che anche la testimonianza. Ma i farisei, in confronto, loro hanno parlato la parola, ma non ne avevano nella testimonianza. Il Signore doveva dire, fai ciò che loro dicono, ma non fare quello che fanno. È una testimonianza triste. Se la gente dice fai ciò che le chiese ti dicono, ma non fare quello che fanno loro. Ciò significa che noi diciamo le cose giuste, però non abbiamo la testimonianza. Questo non funziona. Dobbiamo imparare da Giovanni. Lui non aveva solo la parola di Dio, ma anche la testimonianza. Se non conosci soltanto la verità, ma hai anche la testimonianza, allora sei veramente un servo fedele per il Signore. Allora ciò che tu dici ai tuoi colleghi, ai tuoi conoscenti, diventerà efficace, a forza, ha l'autorità del Signore e lo Spirito Santo sta dietro alla tua parola, e questo è importante. Non possiamo entrare in dettagli, non abbiamo tanto tempo, ma dobbiamo avere veramente un'impressione di ciò. Tutte le testimonianze qui in questo libro dell'Apocalisse, sia i martiri o Giovanni o Antipa, tutte queste persone nell'Apocalisse non hanno solo avuto la parola, ma avevano anche la testimonianza di Gesù Cristo. È meraviglioso. E le chiese non devono avere solo la parola, ma tutte le chiese devono avere anche la testimonianza di Gesù Cristo. Questo è importante. E adesso andiamo qui a questa la scaletta. Se leggiamo la Bibbia, il Nuovo Testamento, anche il Vecchio Testamento, la prima cosa che dobbiamo vedere è questo Dio vivente. Non ci dobbiamo far distrarre dalle dottrine, dalle profezie, ma la rivelazione più grande è il Dio vivente. Se non lo conosciamo, che cosa ci rimane? Abbiamo solo la dottrina. Allora abbiamo tante conoscenze sulla Bibbia, ma non conosciamo questo Dio vivente. Questo non è bene. E perciò è importante, anche in questo riassunto, vediamo per primo ciò che dobbiamo vedere, cioè la rivelazione del Dio Trino. Amen. È molto importante rivedere. Lo leggiamo assieme. Versetti 4 a 8 del capitolo 1 di Apocalisse. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e del Padre suo. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per Lui. Sì, Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente.
Amen. Halleluja.
Welch ein wunderbarer Gott.
Un Dio meraviglioso.
Wir hätten eigentlich noch mehr ausführen sollen im Punkt A, der Vater.
Dobbiamo ancora aggiungere questo Padre meraviglioso, onnipotente. Lui è veramente l'onnipotente, colui che è, che era e che verrà. Questo è il suo nome, un nome meraviglioso. Conosci il Padre con questo nome? Credo che tanti di noi hanno mai pensato a questo nome. Christian, ci hai pensato? Poco. Noi diciamo solo Dio. Le persone conoscono solo la parola Dio, ma Dio non è così semplice. Lui ha tanti nomi nella Bibbia. Nella Bibbia ha tantissimi nomi, tante combinazioni. Nell'Antico Testamento ogni volta quando hanno sperimentato Dio hanno scoperto un nome nuovo. Perché Dio è così ricco. Noi siamo così semplici, abbiamo solo un nome. Günther è Günther fin da quando l'ho conosciuta. Perché lui non è così complicato. Noi siamo tutti molto semplici, abbiamo solo un nome, ma il nostro Dio è un Dio meraviglioso. Dobbiamo avere una conferenza solo sul nome di Dio nell'Antico Testamento. Quanto ricco lui è. E le persone l'hanno sperimentato in tante occasioni, tanti modi. Abramo ha scoperto tanto di questo Dio meraviglioso. E qui in Apocalisse vediamo colui che era, colui che era e che viene. E questo è il nome di Dio, che si chiama Yahweh o Geova. Questo nome meraviglioso significa, contiene il passato, il presente e il futuro. È un nome meraviglioso. Lui è un Dio eterno che esiste nell'eternità. Nessuno su questa terra può essere allo stesso momento io ero, io sono e io vengo. Chi ha questo nome? Ho conosciuto tanti che erano, ma che non sono più adesso. E conosco tanti che sono adesso, ma 100 anni fa non vivevano ancora. 100 anni fa vivevi già? No. Tu sei e domani non sai ancora se sarai. Nessuno sa fino a quando vivrai. Nessuno lo sa. Non così a lungo. Gli uomini vivono al massimo, se sei sano, 95 anni o 100 anni, ma è sempre ancora limitato. Dopo 100 anni non sarai più. Noi siamo così limitati, siamo molto limitati. E se sei limitato, anche la tua conoscenza è limitata, la tua potenza è limitata, la tua esperienza è limitata, tutto è limitato. Voi conoscete tutti Giobbe. Giobbe ha fatto tante esperienze e i suoi tre amici hanno cercato di aiutarlo e hanno parlato tante cose insensate. A volte è meglio di non dire nulla a qualcun altro, non cercare di aiutarlo, veramente. Se io non sono medico, allora non posso venire col coltello da te e cercare di aiutare, di operarti. Noi cerchiamo di aiutare e alla fine più facciamo, più grande è il problema. Prima la malattia non era così grave, ma dopo che io sono venuto ad aiutare è diventata più grande, non è così bene. Ma alla fine da Giobbe Dio è rivelato e gli ha parlato direttamente. Credo che sia Giobbe capitolo 38. Dio non doveva dire tanto, ha fatto solo, posto solo una domanda e dopo questa domanda ha posto altre domande. La prima era: Giobbe, dove eri quando io ho creato il mondo e ho messo le basi e ho misurato? E dove tutti gli angeli e i figli di Dio hanno applaudito, hanno gioito, si sono rallegrati. Giobbe, dove eri tu? Questa domanda bastava già. E Giobbe doveva chiudere la sua bocca. Dove eri? Nessun uomo era lì. Nessuno. Nessuno dei scienziati era lì, presente, quando Dio ha creato la terra e il cielo. Per questo hanno tante teorie, ma sono soltanto teorie. Solo Dio stesso sapeva ciò che era successo all'epoca. E prima che tu fossi nato, dove eri? Ti ricordi ancora di Salmo 139? Spero di sì. Prima che tu fossi nato e quando eri ancora nel grembo di tua madre, Dio ti conosceva già. Sapeva già quanto tu vivrai su questa terra. Prima che tu abbia vissuto un giorno su quella terra, lui sapeva già quanto durerà la tua vita. Lui è già tutto scritto nel suo libro. E quando lui vuole, come Ischia ha pregato: Signore, aggiungi ancora qualche giorno alla mia vita. Il Signore ha aggiunto ancora un po'. Ischia. Chi può prolungare la vita? Chi lo può fare? Abbiamo questa sapienza? Non l'abbiamo. A volte non sappiamo quanto è grande il nostro Dio, a volte non ci pensiamo neanche. Paolo dice in Efesini 1: prima della fondazione della terra Dio ti ha già scelto. Da quando Dio ti conosce già, Toby? Da quando sei nato? Già prima, quanto prima? Prima della fondazione del mondo. Conosci un tale Dio? Quando Gesù è venuto sulla terra, ha sempre litigato con i farisei e con gli scribi? Non ha litigato? Loro hanno litigato con lui, ma lui doveva sempre rispondere. E una volta hanno parlato di Abramo e il Signore ha detto: Abramo si era allegrato di vedere il mio giorno. E gli scribi hanno detto: ma non hai ancora 50 anni e tu vuoi conoscere Abramo? E sai cosa ha risposto il Signore? Prima che Abramo fosse stato, io ero già. E la gente non sapeva come rispondere. Prima che Abramo era, il Signore ha detto, io sono già stato. Conosci un tale Dio? Che cosa lui non può sapere? Chi dei grandi uomini che hanno vissuto nella storia vivono ancora? Stalin ha vissuto, però oggi non vive più. E la bestia in Apocalisse 17 ha detto sì, lui era, ma al momento non è, ma poi ritornerà su quella terra per un breve periodo di tempo. Il nostro Dio è meraviglioso. Lui non è solo eterno, lui è l'Onnipotente. Che cosa lui non ha ancora saputo? Guarda un po' nel libro di Daniele. Lui ha saputo tutti i regni di questa terra, da Nebuchadnezzar fino al tempo di oggi. Prima che tutto fosse successo, lui sapeva, è già previsto tutto. Conosci un tale Dio? Certo, c'erano uomini che non hanno creduto in lui, che non hanno creduto a ciò che Daniele ha scritto, ma oggi possiamo attestare tutto, perché è tutto successo, però purtroppo quella gente là oggi non vive più, non li possiamo più far vedere. Noi oggi viviamo in un'epoca dove possiamo guardare indietro e possiamo attestare quanto meraviglioso è il nostro Dio. Se lui non fosse Dio, come potrebbe sapere già tutto? Fino agli ultimi 3 anni e mezzo, fino alle 10 dita di piedi, fino alle 10 nazioni, daranno il loro potere alla bestia. Non l'abbiamo ancora visto perché il tempo non è ancora venuto, ma noi lo vedremo, ma speriamo di vederlo dall'alto e non dalla terra. Non sarebbe una buona notizia se fossimo ancora sulla terra a quell'epoca. Il nostro Dio era e lui è, lode il Signore. Con un tale Dio meraviglioso, non pensi che lui sia capace di aiutarci di arrivare fino alla fine? Lui sa già cosa succederà domani. Sapete, noi dobbiamo conoscere questo Dio meraviglioso e vivente. Se lo conosci, ti puoi anche fidare di Lui, che Lui è capace. Guarda il libro di Apocalisse. Tu sai già che questo diavolo sarà buttato nello stagno di fuoco. Il diavolo non lo crede. Ma noi sappiamo già dov'è la sua fine. Un Dio così meraviglioso, non lo posso neanche descrivere. Lui era e oggi lui è con noi e in noi, giorno dopo giorno, il Dio vivente è nella Chiesa, è con te e così via. Se abbiamo un tale Dio vivente nella Chiesa, non credi che lui non può risolvere i nostri problemini? Tutti i problemi sono problemini per il Signore. Non credi che lui può risolvere i problemini? Lui è l'Onnipotente. Perché non ci volgiamo a lui? Noi abbiamo un tale Yahweh meraviglioso, l'Eterno, quello che era, quello che è. È quello che verrà ancora nel futuro e sarà così veramente. E io voglio chiederti com'era il tuo passato, cos'è successo? Se tu non sei credente, il tuo passato non era così buono, ma lode il Signore, dopo che io sono stato battezzato in Cristo Gesù, devo dire alleluia. Il mio passato è diventato, è cambiato. Lode il Signore. Lui ha terminato la mia passata. Lui è il mio passato. Non è bene così? Hai avuto un passato glorioso? Noi siamo stati nati in peccato. Chi è nato in gloria? Un Dio meraviglioso, vivente, l'abbiamo nella Chiesa. Se vediamo questo, tu ti riposerai in Lui e dici Amen. Io mi fido di te per il futuro della Chiesa. Anche adesso, oggi, sei con noi. E domani tutto andrà bene. Lodi al Signore. Perché per noi, perché Lui sarà il nostro futuro. Caleb, chi è il tuo futuro? Che cos'è il tuo futuro? È Gesù Cristo, il Dio vivente. È meraviglioso. In questo libro di Rivelazione vediamo già tutto ciò che succederà nel futuro. Il Signore non ha nascosto nulla. Tutto è stato rivelato. E chi non crede è colpa sua. Perché un giorno tutto succederà così come è scritto in questo libro. Esattamente così. Lui non è solo quello che viene nel futuro, ma Lui è il futuro. Lui sa già tutto. Per Lui, per Dio, il futuro non è futuro. Perché già è già successo per Lui. Perché Lui è eterno. Eterno significa che Lui non è limitato del passato, del presente, del futuro. Perciò il nostro Dio non è così agitato. Lui non si agita come noi. In piccolezza è già qualcosa si agita in noi. Ma Lui sapeva in modo chiaro ciò che succederà. Un Dio così meraviglioso l'abbiamo nella Chiesa. Lui, tu lo devi conoscere e devi vedere ciò che è. E poi lo devi sperimentare. Lui era, Lui è e Lui viene. Lode al Signore. Lui è l'Alfa e l'Omega. Lui è l'ABC e XYZ, Lui è tutto. E Lui è anche la combinazione di ogni lettera. Lui è, se Lui è dall'alfa all'omega, se Lui è tutto, se tu dici buongiorno, chi è il buongiorno? Come scrivi buongiorno? Lo scrivi con lettere. Ogni lettera è Lui. Senza di Lui il giorno non è buono. Un giorno senza Lui è un buon giorno? No. Conoscete il Salmo 119? In riguardo alla parola di Dio, è un salmo sulla parola di Dio, è dall'alfa all'omega. Ogni lettera viene descritta lì. Ogni lettera. Signore Gesù. Oh. Lui non è solo la lettera, Lui è ogni parola. All'inizio era la parola. E la parola era con Dio. E la parola era Dio. Purtroppo non abbiamo vissuto, la nostra esperienza è così limitata, il Signore vuole essere tutto per te. Un Dio, un tale Dio lo dobbiamo afferrare, io lo voglio afferrare, io voglio conoscere ancora di più questo Dio vivente. Dall'alfa all'omega.
Amen.
Amen. Signor Gesù, pensi che sia solo una dottrina? No, non deve essere solo una dottrina. Io sono l'Alfa e l'Omega. Questo è meraviglioso. L'altra parte dice l'inizio e la fine. Ho visto tanti santi che hanno cominciato bene, hanno cominciato con il Signore per loro era l'inizio, ma non era la loro fine, questo non è bene. Come in Galati, hanno incominciato con lo Spirito, ma hanno cercato di finire l'opera con la carne. Questo non è bene, non funziona. Qui, nella casa del Signore oggi, la Chiesa, dobbiamo sperimentare il Signore come l'inizio, ma anche come la fine. Il Signore ha detto, Lui è il primo e l'ultimo. Sei il primo? No. Forse almeno sei l'ultimo, ma ti devo dire purtroppo non sarai neanche l'ultimo. Non siamo qualificati né di essere i primi e devi vedere, non sei neanche qualificato di essere l'ultimo, perché Lui è l'inizio, Lui è il primo e Lui è anche l'ultimo. Che cosa siamo noi? Noi siamo nulla. Noi dobbiamo essere rimanere soltanto in Lui. Allora abbiamo parte dell'inizio, di colui che è l'inizio e di colui che è l'ultimo. Così tanto. Dobbiamo vedere così tanto. Poi veniamo alla lettera B. Lo Spirito Santo non viene menzionato come Spirito Santo, ma come i sette Spiriti di Dio. Questo è meraviglioso. Anche questo è meraviglioso. Naturalmente tanti dicono che lo Spirito è fortificato sette volte. Perché non 70 volte? Più è, meglio è. Perché solo sette volte intensificato? Direi a Dio, moltiplicarlo di 7.000 volte, non solo di sette volte. Ma qui il numero 7 non significa che sia moltiplicato per sette volte. No. Nel libro dell'Apocalisse il numero 7 viene usato molto. I sette spiriti, le sette stelle, i sette corna, i sette sigilli, i sette candelabri, sette chiese, sette trombe. Tutta l'Apocalisse è piena del numero 7, e il numero 7 qua non significa moltiplicato per 7, perché questo non basterebbe. Il numero 7 nella Bibbia significa un numero completo per eseguire l'opera di Dio, è un numero completo. Ma questo numero completo si limita su ciò che Dio vuole fare come la creazione del mondo. Il Signore potrebbe dire sia tutto e in un'ora tutto sarebbe successo. Perché Dio ha avuto bisogno di sette giorni per farlo sei giorni e per riposare un giorno, e Lui ci ha portato in questo riposo? Il numero 7 è un numero che ci mostra Dio nella sua opera completa, Lui può fare tutto, Lui è capace di fare tutto e Lui farà anche tutto. È un numero completo per il compimento dell'opera di Dio. È molto importante rivedere questo. E qui vediamo nell'Antico Testamento spesso il numero 7, per esempio, 7 giorni dovevano festeggiare la festa dei pani azimi, finché ogni lievito viene tolto. Questo è importante. E poi il sacerdote, il sommo sacerdote, quante volte doveva usare il sangue prima di entrare? 7 volte. I nostri peccati sono stati perdonati completamente tramite il suo sangue. Ti ricordi quel capo della Siria, quante volte si doveva entrare nel Giordano? 7 volte. Non basta forse una volta? No, 7 volte. Cosa significa? Per mezzo di questo tuffarsi 7 volte, il Signore lo ha purificato completamente. Qui vediamo lo Spirito di Dio, sono i 7 spiriti davanti al trono. Lo Spirito oggi basta completamente. Il suo flusso, il suo stato adesso, Lui è sufficiente per compiere l'opera in tutti i paesi. Lo Spirito di Dio basta per noi nella Chiesa, è sufficiente per noi. Noi abbiamo bisogno della Chiesa in un modo completo, non solo un poco. Negli Atti vediamo sempre che erano pieni dello Spirito Santo. L'afflusso basta, è sufficiente. E questi 7 spiriti sono 7 fiamme, fiaccole di fuoco che stanno davanti al trono. Lo Spirito arde. Signore Gesù, se diciamo che noi abbiamo lo Spirito, ma che siamo molto freddi, temperatura molto bassa, e non siamo ardenti per il Signore, allora qualcosa non funziona, non è giusto, perché lo Spirito sono le 7 fiaccole davanti al trono. Leggiamo in Apocalisse 4. Signore Gesù. Signore, mostraci, versetto 5, dal trono uscivano lampi, voci e tuoni, davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio, in tedesco è tradotto come fiaccole di fuoco, davanti al trono ci sono i 7 spiriti, che sono queste 7 lampade di fuoco accese.
Amen.
Hai visto la visione?
Amen.
Christian? Voi giovani, noi dobbiamo conoscere un tale spirito. Se noi pensiamo oggi che lo Spirito di Dio, che il trono di Dio sia nella Chiesa, dobbiamo leggere questo versetto come viene descritto il trono. Pensi che il trono di Dio sarà molto diverso di come sulla terra, di come è sul cielo. È pieno di lampi, di voci, di tuoni e di sette lampade accese, ardenti. Il trono nella chiesa è un gran silenzio, senza tuono, molto freddo. Devi chiedere se questo è veramente il trono di Dio nella chiesa o se è un trono di qualunque altra persona, qualsiasi altra persona. Se il trono nel cielo è così, Thomas, credi che sarà diverso se Dio ha il suo trono qui nella chiesa? È una cosa che dobbiamo vedere e anche dobbiamo essere disposti a dire al Signore: Signore, voglio sperimentare questo trono. Significa che è pieno di vita, pieno di attività, pieno di forza, pieno di energia. Dio è un Dio attivo, un Dio vivente. Lo Spirito è anche riempito con sette lampade accese. Cos'è successo a Pentecoste quando lo Spirito è sceso su questi 120 santi, quando lo Spirito è stato mandato sulla terra? Cosa è successo? Avevano delle lingue come fuoco, come ho detto già ai giovani, non avevano lingue ghiacciate. Lo Spirito è stato versato e stava sulla loro testa stava un pezzo di ghiaccio, perché erano tutti così freddi. Signor Gesù. Signor Gesù, se siamo riempiti dello Spirito, deve esserci fuoco sulla nostra testa. Almeno nel nostro cuore qualcosa deve ardere, il nostro cuore deve essere ardente, deve ardere per il Signore. Forse non era così impazzito, però devi ardere per il Signore. Se lo Spirito lì in alto, davanti al trono, è così ardente, queste fiaccole accese, queste lampade accese, viene versato sulle chiese, ma quando viene versato la temperatura scende e tutto diventa freddo. Non è buono così. Questo non va così. Perché sennò le chiese sono diventate un frigorifero per lo Spirito. Lo Spirito viene versato su di noi e noi lo spegniamo il fuoco. No, non è così. Speriamo di no. Ma dobbiamo essere pronti a dire: Signore, il mio cuore deve ardere per te. Se lo Spirito arde lassù in cielo, anche nel mio cuore deve ardere, anche nel mio spirito deve essere ardente, il mio spirito deve essere ardente e attivo, pieno di energia. Fuoco è energia, pieno di potenza dello Spirito Santo, pieno di vita. Voglio vedere come i giovani siano pieni di vita. Ardenti nello Spirito, ferventi, servite il Signore, questi sette spiriti ardenti di Dio. Questo è molto importante per noi. Se noi siamo riempiti, fratelli, allora non puoi essere altro che ardente per il Signore. se non sei così fervente per Lui, non basta parlare soltanto dello Spirito. Essere ardente non significa che saltiamo qua e là, questo non è essere ardente, ma di essere veramente viventi, pieni di forza, pieni di potenza, che ci consacriamo interamente per l'opera del Signore, per il Vangelo, per l'edificazione, per i santi nella preghiera e così via, per l'opera del Signore, che la sua opera venga fatta, che il Vangelo venga sparso, che le persone vengano guadagnate. Abbiamo bisogno di tutto ciò nella Chiesa, perciò abbiamo bisogno dei sette spiriti. Signor Gesù, Signor Gesù. E un altro punto lo dobbiamo vedere qua. Lo Spirito Santo, i sette spiriti, in Apocalisse 5, versetto 6, vengono descritti come sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio. E vediamo come il Dio Trino qui è come un unico. Il Padre, il Figlio e lo Spirito sono uno solo, ma qui vediamo i sette occhi dell'agnello, sono i sette spiriti di Dio. Se tu hai lo Spirito e sei riempito e non sei solo fervente, ardente, ma riceverai anche tanta luce. Il Signore vede tutto, i sette occhi vedono tutto, Lui vede tutto. E tu, se tu sei riempito dello Spirito Santo, vedrai anche tante cose che prima non vedevi. Non mi posso immaginare che un fratello, un membro della Chiesa sia riempito dello Spirito e che non vede nulla. Lui non vede, non conosce la sua propria situazione, non sa dove sta, non scopre il problema che lui ha e così via. Se noi abbiamo lo Spirito, allora vedremo veramente tanto, non per mezzo dei tuoi propri occhi, ma per mezzo degli occhi del Signore. Perché ciò che tu vedi a volte è diverso da ciò che il Signore vede. Signor Gesù, i sette occhi dell'agnello, lo vedremo ancora più avanti, ma vedere è molto importante. Dobbiamo vedere tramite gli occhi del Signore, cioè tramite lo Spirito. Perciò Paolo dice: un uomo spirituale conosce tutto, lo esamina tutto. E questo esaminare funziona tramite i sette occhi del Signore. Nella Chiesa dobbiamo avere tanta luce, e avere tanta luce significa avere tanta saggezza. Più vediamo significa più che abbiamo ancora più saggezza del Signore. Questa saggezza viene dall'alto, non è saggezza umana. Se vediamo Ezechiele, capitolo 1, dei quattro animali viventi con le ruote, in questi esseri viventi vediamo che sono pieni di occhi all'interno e all'esterno. Noi abbiamo solo due occhi. È giusto così. Se no, vedremo tante cose che non dobbiamo vedere perché noi siamo caduti. È giusto così che abbiamo solo due occhi. Però tu vedi solo ciò che sta davanti a te, non vedi ciò che è nascosto, non vedi neanche ciò che sta nel tuo cuore. Non sappiamo neanche ciò che sta nascosto nel nostro cuore. Ma il Signore sa tutto. Ricordati che Lui ha sette occhi e sette occhi ardenti. Lui vede tutto. Non puoi nascondere nulla davanti a Lui. Da noi uomini puoi nascondere le cose, però non puoi nascondere nulla davanti agli occhi di Dio. Questo spirito è meraviglioso. E poi l'ultimo punto che vorrei dire: solo qui nel libro dell'Apocalisse vediamo che il Dio Trino viene menzionato in un in modo diverso. Noi diciamo sempre Padre, del Figlio e lo Spirito Santo. Lo diciamo sempre nel Vangelo di Matteo. Il Signore ha detto: battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E noi siamo tutti molto bravi e lo facciamo così come il Signore lo dice. Tu battezzi i uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma in Apocalisse l'ordine è stato capovolto: il Padre e poi lo Spirito. Ci sono i sette spiriti di Dio. Ricordati che ci sono sette spiriti, il pieno afflusso. E poi viene menzionato il Figlio. Questo significa, in questa epoca, in questo tempo dell'Apocalisse, lo Spirito è molto importante per noi tutti. Lo Spirito è importante. Il Signore ha già compiuto la sua opera quando è venuto sulla terra, e adesso è mandato lo Spirito, ed è veramente l'epoca dello Spirito di operare nella Chiesa, di operare in noi tutti. Noi abbiamo bisogno dello Spirito completamente. Io godo Giovanni capitolo 3, che ci ha detto: chi parla la parola di Dio, Dio gli dà lo Spirito senza limite. Come possiamo testimoniare la parola senza lo Spirito? Questo non funziona. Abbiamo bisogno di più dello Spirito Santo. E questo dobbiamo chiedere al Signore. Lui è disposto a darci lo Spirito, che è stato mandato su tutta la terra per compiere la sua opera. Lode al Signore. E poi Gesù Cristo. Non è più menzionato come il crocifisso. No, lui, tutti lo sappiamo già. E lui è ancora l'agnello, lo vedremo più avanti, ma qui viene menzionato come il fedele testimone, il testimone fedele. Essere fedeli è molto importante, fedele fino alla fine. Noi cambiamo spesso, a volte siamo fedeli, a volte non siamo fedeli. Se arriva un problema non dici più nulla, e se il problema diventa più grande te ne vai. Ho visto già tanti santi, alleluia per la Chiesa, noi siamo per la Chiesa, erano fedeli all'epoca, ma quando i problemi sono arrivati, allora alcuni hanno detto: sì, non era ancora la Chiesa, hanno detto solo gloria al Signore per il Signore. Questo è infedele. Almeno se tu avessi detto: io mi sono sbagliato, io pensavo che fosse la Chiesa, ma oggi ho visto che è un errore. Questo lo accetto se qualcuno lo dice. ma di dire sì, la Chiesa non è mai stata la Chiesa, questo non è giusto. E come testimone, il testimone fedele, la parola testimone significa anche martire, è la stessa parola, fedele fino alla fine significa. Negli ultimi 40 anni ho visto tanti per una posizione o per timore, ci sono tante scuse, tanti argomenti. I santi non erano più fedeli, alcuni non dicono niente, altri hanno fatto eresia, tanti hanno fatto tante cose, ma non stanno più per l'unità, non stavano più per l'unità. Noi uomini non siamo fedeli, siamo infedeli, ma il Signore è fedele, e non è solo fedele, ma Lui è anche veritiero, è vero, tutto ciò che Lui ha detto è vero, lo puoi esaminare, è veramente, è veritiero. Oggi ci sono tante testimonianze che tu non puoi esaminare se sono veritiere o meno. Ti ricordi, c'era un libro su miracoli nell'Indonesia, a Timor, di un, scritto da un uomo che si chiamava Kurt Koch. Era tutto ciò che era scritto, non era veritiero, ma tanti hanno creduto perché era una sensazione, uno scandalo. Non abbiamo bisogno di grandi testimonianze, grandi cose. La nostra testimonianza è Gesù Cristo. Noi testimoniamo Lui stesso, ciò che abbiamo sperimentato da Lui, quanto meraviglioso sia, come lo Spirito ha operato, questa è la nostra testimonianza. Non abbiamo altra testimonianza nella Chiesa. Lui è primogenito dai morti. Questo è importante per la Chiesa. Il Signore come capo della Chiesa è primogenito dei morti, e questo ci mostra che le Chiese sono nate e sono state edificate dalla potenza della risurrezione. Ciò che ci ostacola nella Chiesa è la morte. La morte è terribile. Il Signore ha detto a Sardis, Sardi, tu hai il nome di vivere, hai la fama di vivere, ma tu sei morto o morta. Se la Chiesa non è più vivente, non è riempita della potenza della risurrezione, alla fine non abbiamo più vita e siamo seduti senza vita. Il Signore edifica la Chiesa dopo essere risorto dai morti. Lui è il primogenito. In Ebrei 12 la Chiesa viene menzionata la Chiesa dei primogeniti, perché noi siamo stati battezzati in Lui e abbiamo parte della sua primogenitura nella risurrezione. Questo è un punto che dobbiamo vedere per la Chiesa. E poi Lui è principe sopra i re della terra. Questo è quando il Signore ritornerà, ma oggi già sta seduto sul trono. Lui sta già regnando, in verità, nel nascosto. Tante cose oggi sono successe sulla terra, ma non senza il suo consenso. Lui ha sempre ancora la sua mano che fa tutte le cose. Ti ricordi ciò che Dio ha fatto a Nabucodonosor? Nabucodonosor ha detto, sì, adesso io capisco. Lui installa i re e li dimette. Tutto ciò che succede ha un significato. E se adesso qui in Baden-Württemberg vengono regnati dai verdi, ha un significato. Non so il significato di questo, però non importa. Ma dovete sapere, il Signore sa. Lui è il principe dei re della terra. E un giorno noi regneremo assieme a Lui. E adesso andiamo velocemente dal punto D, che domani possiamo continuare col secondo messaggio. Lo scopo della Trinità di Dio è per noi, per realizzare per noi la salvezza eterna per mezzo del Figlio. Prima della fondazione del mondo il Signore ha preparato tutto, perché prima sapeva già ciò che succederà. Secondo punto, dispensare la sua vita nell'uomo tramite lo Spirito Santo. Lode al Signore. Perciò questo è lo scopo della Trinità. E terzo, punto terzo, per fare di noi un regno o dei re e dei sacerdoti di Dio. Come re noi regneremo assieme a Lui sulla terra e come sacerdoti continueremo a servire questo Dio meraviglioso. E Dio ci sta preparando nella Chiesa, che è il suo regno, per poter ritornare. E quando Lui ritorna, noi siamo pronti per regnare con Lui. E poi, punto numero 4, Lui vuole edificare le Chiese per esprimere il suo regno come candelabri d'oro, oggi su questa terra. Oggi tutto il mondo è in tenebre e sta nelle mani del maligno. Questa terra ha bisogno delle chiese come candelabri d'oro per ricevere luce. Se oggi non c'è la chiesa sulla terra, allora le tenebre sono ancora più scure e più maligne. Ma meno male, lode al Signore, che c'è la Chiesa, che ci sono credenti sulla terra. Ma la Chiesa è importante come candelabro d'oro sulla terra oggi. Lode al Signore per il nostro meraviglioso Dio Trino. Amen. Il Signore apri i nostri occhi per mostrarci chi è, che noi abbiamo fame di rincorrerlo ancora di più e di sperimentare ancora di più. Amen.